Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, benvenuti in queste pagine di approfondimento. Federico Piana ringrazia Vincenzo Proto, Luciana Fantini ed Eva Rorman che stanno gestendo la parte tecnica e vi ricorda subito il numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317. Questo pomeriggio parliamo dell'arresto che c'è stato praticamente nella mattinata di ieri dei casalesi, perché sono stati arrestati 107 affiliati, compresa la donna del boss Sandokan. È una vittoria dello Stato oppure no? Cosa ci dobbiamo aspettare? Cambierà qualcosa? Domande che io giro a Monsignor Bruno Schettino, arcivescovo di Capua, che è al telefono con noi. Salve, Monsignore, benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
E a Maria Falcone, sorella di Giovanni, presidente dell'omonima Fondazione Antimafia. Maria Falcone, benvenuta.
Buongiorno.
Monsignor Bruno Schettino, lei ha combattuto in prima fila con la Chiesa locale, la Camorra, da sempre. Questi 107 arresti, come li giudica? Cambierà qualcosa? Sappiamo che i casalesi sono un clan chiuso, sono praticamente stati per anni affiliati ad altri 8 clan. La situazione lì era davvero drastica. Sappiamo che sono stati anche colpevoli della strage degli immigrati di qualche giorno fa.
Ecco, il giorno 18 c'è stata la strage di 6, di cui un togolese, 2 liberiani e 3 del Ghana. Ecco, noi ci auguriamo che continui ancora questa ricerca, ecco, dei malavitosi casalesi, dei camorristi casalesi, perché se ci si ferma soltanto per breve tempo c'è il pericolo continuo che possono riemergere altri gruppi oppure affiliati. È necessaria una presenza dello Stato sul territorio, perché il territorio nella sua configurazione fisica è un territorio di 27-30 chilometri, per cui è necessaria una presenza dello Stato incisiva, valida, che continui e tolga il malessere presente sul territorio.
Senta, Monsignore, la Chiesa non ha mai abbassato la guardia, la Chiesa di Capua in questo caso. Avete sempre cercato di combattere un fenomeno che, diciamo la verità, è insito nella popolazione anche di Caserta, per dire, no? Non dobbiamo nasconderci questo. Purtroppo si deve convivere lì con la Camorra.
Sì, il territorio sicuramente ha le sue debolezze, le sue miserie, anche dal punto di vista umano, morale e sociale. La Camorra ha imperato, però ecco, un territorio, quello di Castel Volturno, io l'ho detto e lo ripeto ancora, dovrebbe diventare un problema nazionale, perché al di là della Camorra che è imperversa e che sicuramente è un fatto positivo se viene eliminata, ci sono fenomeni particolari da poter far emergere nelle potenzialità e distruggere quello che è negativo. Ecco, il disordine ambientale, il problema morale, droga e prostituzione, gli immigrati che hanno bisogno concreto di aiuto per la integrazione, e pensando che sono molti senza permesso di soggiorno, io pongo la domanda: è possibile una sanatoria eccezionalmente, perché a un certo momento questi nostri fratelli trovano difficoltà ad andare altrove, per cui è una sofferenza immane, e perché questi, come tutti quanti gli uomini, hanno bisogno di lavorare, di mangiare, di dormire, e quindi c'è necessità concreta di aiutarli ad andare anche altrove, trovando un lavoro onesto, serio, un lavoro anche retribuito, perché molto spesso quando si trova il lavoro è un lavoro in nero ed è mal pagato o non pagato. Ma è chiaro che, ripeto, è un problema nazionale. Come lo Stato è intervenuto per risolvere i tanti problemi emergenti e vecchi, lo Stato dovrebbe intervenire e sedersi al tavolo nelle responsabilità dei singoli soggetti umani e politici e dire: vogliamo risolvere il problema di Castel Volturno dando dignità umana, dando anche valore alle diverse presenze, togliere ciò che è negativo e marcio, far emergere tutto il potenziale positivo che è presente negli immigrati.
Maria Falcone, che idea si è fatto del blitz di ieri sera? A me è venuto un dubbio, sinceramente, lo dico qui, perché è naturale anche discutere in questi contesti di alcuni dubbi che arrivano. La polizia sapeva dove andare a prendere queste persone, stavano a casa loro, tranquillamente, addirittura stavano mangiando aragosta, raccontano le cronache, ma non solo questo. Avevano le pettorine della polizia, avevano le armi nascoste nei bidoni della spazzatura e quando, raccontano sempre le cronache, la polizia ha arrestato la moglie del boss Schiavone, lei ha detto: non state salvando l'Italia. Il dubbio c'è, c'è stata la strage, sono morti quei poveri immigrati, però a questo punto lo Stato deve dare una risposta. E la risposta arriva immediatamente, sapendo dove andare a prendere queste persone. Che si è fatto di questo, Falcone?
Beh, io devo dire che questo è il dubbio che viene alla gente comune normalmente, perché ci diciamo tutti, ma se sapevano dove erano, se li conoscevano, perché tutto ciò non avveniva prima.
Falcone, la interrompo perché addirittura una persona vicina di casa di questi balordi, di questi banditi, ha detto: venivano la sera, erano gente tranquilla, venivano tranquillamente, tornavano e uscivano da casa, no? Quindi perché non farlo prima? Perché aspettare la strage?
Io ricordo ancora le parole che Giovanni, mio fratello, disse pochi mesi prima di essere ucciso a Capaci, quando uccidono a Libero Grassi. Lui in una conferenza stampa ebbe a dire: io mi chiedo quanti altri servitori dello Stato devono morire perché lo Stato si decida a fare nei confronti, lui parlava allora della mafia siciliana, una lotta degna di uno Stato di diritto. Ecco, ogni volta che in Italia, a Palermo, succedeva un delitto, c'era una breve reazione che veniva chiamata la risposta dello Stato. Quello per cui lottava Giovanni e quello per cui lottiamo tutti noi è invece una cosa ben diversa. Non deve essere la reazione, la risposta momentanea, ma deve essere un movimento continuo, culturale, di azione, eccetera, che cerchi di ripulire Castelvolturno come Palermo, come Reggio Calabria, cioè tutta l'Italia meridionale, dal tremendo fenomeno della criminalità organizzata che opprime. Ci dovremmo rendere conto a livello governativo e a livello di maggioranza come di opposizione che liberare il meridione dalla criminalità significa dare un nuovo impulso a tutta l'economia italiana. Io leggevo poco tempo fa di un'indagine dell'Istat che parlava che il meridione d'Italia, se non fosse oppresso dalla criminalità, avrebbe uno sviluppo uguale se non superiore di quello del nord. Quindi io credo che questa azione iniziata, devo dire che in Sicilia ormai l'azione è stata continua e a poco anche attraverso le morti eccellenti che abbiamo avuto, anche attraverso tutte le associazioni come la nostra, culturale, che si occupano soprattutto di rieducare, di creare la cultura nella società, le cose vanno molto meglio, i grossi latitanti sono tutti in carcere, insomma la risposta dello Stato c'è stata ed è stata continua. Adesso deve essere un'azione che deve continuare nel tempo e deve avere questa finalità, sconfiggere definitivamente, perché sennò ci resterà sempre il dubbio che ci sia qualche connivenza anche tra il potere e la criminalità.
Monsignor Schettino, lei che idea si è fatto di questo? Voglio dire, c'è la possibilità che lo Stato intervenga solo quando c'è una strage alla quale additare dei colpevoli perché sono stati uccisi degli immigrati? Adesso dobbiamo capire se facevano parte di un clan rivale potenzialmente in crescita che poi volesse prendere il posto di Casalesi. Perché una risposta così dura, Monsignore, voglio dire, arriva...
Ma io mi sono fatto l'idea che quei immigrati erano innocenti, secondo me, perché in genere la malavita, quella africana e quella nigeriana, che detiene il potere della droga e della prostituzione sempre con l'autorizzazione, la connivenza e l'accordo con i casalesi, per cui questi sicuramente non erano affiliati. è stata una prova di forza per dimostrare il territorio è nostro e nessuno lo può occupare. Per cui in pratica noi facciamo una strage di innocenti, perché sia di monito a tutti, e così che possano comprendere che il territorio non può essere preso da altri gruppi. O anche, volendo forse, rinegoziare l'accordo tra nigeriani e casalesi, che è scoppiato il problema. Io mi auguro che continui, ecco, questa presenza dello Stato, che a un certo momento diventi proprio una esperienza che continui e determini all'annullamento di ogni sorta di malavita organizzata e di camorra, perché altrimenti è soltanto così un blitz, oppure soltanto un provvedimento occasionale, però non risolve il problema alla radice.
Senta, monsignore, chiaro... si è parlato di cultura, si è parlato di cambiare un modo di pensare anche di buona parte non solo dei casertani ma di tutto il sud. La Chiesa che ruolo può e deve giocare, sta giocando in questi anni? Perché è fondamentale la religione in quel settore, no? In quel punto d'Italia
noi,
così devastato.
Sì, sì, noi abbiamo attivato, ecco, delle presenze positive. Per esempio le parrocchie territoriali, la parrocchia ad personam per gli immigrati, il centro Fernandez di aiuto agli immigrati, i diaconi permanenti come diaconi etnici, cadisti etnici, abbiamo immesso nel consiglio pastorale alcuni immigrati, abbiamo il centro Fernandez per gli aiuto, per l'aiuto all'integrazione proprio di questi nostri fratelli immigrati. Una presenza anche nel campo della scuola, della cultura, una, ecco, missione fatta dai neocatecumenali, due famiglie di neocatecumenali che sono presenti sul territorio. La difficoltà è che in pratica, secondo me, ci sarebbe bisogno di altre forze operative in campo e nello stesso momento anche una situazione di migliore economia, perché molto spesso quelli che si danno, ecco, nell'ambito della delinquenza camorristica da parte degli immigrati, quelli che non riescono a vivere e diventa una manovalanza facile nelle mani dei camorristi.
Ecco, anche perché, monsignore, si rischia questo, che gli immigrati che arrivano lì per trovare lavoro trovano invece la manovalanza o nei clan locali oppure dicono facciamo da soli e si creano dei clan che poi si vanno a contrapporre con la criminalità organizzata già strutturata sul territorio, no?
Io penso che capita proprio questo. E c'è che in pratica, venendo qui e venendo da sprovveduti perché non hanno il permesso di soggiorno, avendo difficoltà per il lavoro, avendo difficoltà per l'abitazione e il cibo, c'è la sofferenza per la integrazione e sono costretti proprio come estrema razio a fare la manovalanza ai gruppi camorristici. Allora bisognerebbe anche smontare questo sistema, aiutando per quanto è possibile, ripeto, e dovrebbe lo Stato intervenire e dire facciamo una sanatoria e diamo, diciamo, il permesso di soggiorno in modo che possano andare anche altrove e integrarsi nel sistema produttivo italiano, perché questi poveri, ecco, fratelli nostri immigrati hanno difficoltà perché non hanno il permesso di soggiorno e sono sotto ricatto di colui che dà qualche volta una giornata di lavoro in nero, oppure alcune volte, diciamo, non riescono ad avere niente perché il datore di lavoro non ha dato la paga a sera. È un lavoro enorme, c'è bisogno di maggiore forze presenti e forze positive presenti sul territorio e nello stesso momento anche una certa capacità economica maggiore per dare risposte e per aiutare nelle difficoltà concrete questi nostri fratelli migrati.
Maria Falcone, il clan dei casalesi, dicono le cronache e gli esperti della DDA di Napoli, è un clan che è piramidale, simile a quello del modello mafioso. Secondo lei, come mai In Sicilia, a Palermo, si è già fatto qualche cosa, si è andati avanti per la lotta alla mafia, ma nel Casertano ancora la situazione è difficile. Non parliamo poi della situazione anche della Calabria, perché l'Ndrangheta è ancora più difficile penetrare. Sappiamo benissimo che l'Ndrangheta non è come la mafia ed è ancora diversa dalla Camorra, perché ha dei clan tribali che è difficile penetrare. Ecco, ma secondo lei come mai il clan dei Casalesi, che è sul modello della mafia siciliana, ancora domina, nonostante questi arresti, nonostante ci sono stati degli arresti anche in passato, ricordiamolo, non è il primo blitz contro i Casalesi?
Beh, devo dire che non è facile sconfiggere un apparato, diciamo, delinquenziale come quello di Cosa Nostra o come quello dei Casalesi, che come diceva lei, sono organizzati verticisticamente, quindi con un dominio del territorio potente. Questo sono tutte cose che comunque a livello di Ministero degli Interni ormai si sanno, riconoscono tutti come stanno le cose. Quindi ci vuole la voglia e il desiderio di continuare ad andare avanti, di approfittare, perché sa, tante volte si è detto, si fa il blitz contro questo, contro quell'altro, però ci sono dietro questi blitz. Io so quello che è avvenuto ultimamente per l'arresto di Lo Piccolo, e c'è un lavoro sia a livello di magistratura che sia a livello di forze dell'ordine che voi non immaginate.
Però nemmeno. Falcone, io non posso non sottolineare un altro fatto: Lo Piccolo è stato preso lì dove si pensava che fosse, tutti pensavano che fosse lì nella propria terra di origine, e nessuno l'ha cercato lì. Falcone, è questo che mi dà rabbia, perché dico, ma caspita, anche un bambino capirebbe che si nasconde lì con la complicità di tutti. Perché non cercare in quella masseria dove era nascosto da tempo, entrava e usciva con i gipponi, Falcone?
Ma lei pensa che Totò Riina abitava nel centro della città di Palermo, proprio a pochi isolati di distanza dalla casa di Giovanni o da casa mia. Quindi non è, come si fa a individuare? Loro poi a posteriori è facile dire era facile prenderli, ma invece è tutto un lavoro di intelligence che c'è stato. Io lo so perché sono stato vicino agli organi di polizia che avevano effettuato questa operazione, che dovrebbe essere spiegata chiaramente anche ai cittadini, per dire che il lavoro c'è ed è importante. Chiaramente ci vuole varie coordinate, non possiamo sconfiggere solo la mafia soltanto attraverso l'azione repressiva, ma è necessario svegliare nella popolazione una cultura antimafia, perché la possibilità di avere la notizia di qualche cosa, di qualche fenomeno, di qualche problema, la repressione, finalmente la fine dell'omertà, è di grandissimo aiuto in questo tipo di indagini. Io sono convinta che le cose continueranno ad andare meglio, perché deve essere un lavoro continuo, e tante volte, appunto, arrestando, poi loro trovano i mezzi per poter fare altre indagini, altre cose. L'altra cosa che però bisogna portare avanti e far capire al governo è che se non si dà alle popolazioni del sud quegli aiuti economici necessari per tagliare le gambe alla monovalanza. Io mi è capitato di andare in una scuola e sentirmi dire dal ragazzino: boss è bello, boss guadagna e fa guadagnare. L'ho incontrato a Napoli come l'ho incontrato a Palermo. Quindi sino a quando non riusciamo a sradicare questa maniera di pensare nella nostra popolazione, nei nostri giovani soprattutto, non riusciremo mai a debellare completamente la criminalità.
Monsignor Schettino, è solamente l'aspetto economico, lei conosce quelle terre, a muovere le persone e a far sostenere la Camorra? Sappiamo che a Napoli, tempo fa, tantissimo tempo fa, quando hanno tentato di arrestare un criminale camorrista, è scesa in piazza la gente ad assaltare i poliziotti che cercavano di fare il proprio dovere. È solo una questione economica, una questione culturale? E poi un'altra domanda unita a questa: voglio sapere se l'omertà dove sta lei è calata un pochino, oppure siamo ancora ai livelli di qualche anno fa.
Sicuramente, ecco, con la presenza dei militari diventa il tutto un deterrente per sconfiggere il male, ed è un fatto positivo, e giustamente bisogna continuare in questa azione, perché produca i suoi frutti a lunga scadenza. Sicuramente, ecco, è un fatto economico, ma è anche un fatto culturale. Però nella zona di Castelvolturno la gente non si rivolta contro i militari, hanno respirato a pieni polmoni e si sentono meglio, perché sicuramente sono stati liberati anche psicologicamente da una cappa che pesava su di loro. Allora bisogna insistere molto sulla cultura, sulla formazione, sulla spiritualità, sulla cittadinanza attiva, sulla presenza dello Stato che dia risposte, sulla presenza del volontariato, sulla presenza di una Chiesa sempre più incarnata nel tessuto vivo di una storia concreta, ecco, anche una maggiore qualità della vita, perché il Sud rimane sempre profondamente mortificato, e questo non è un fatto, diciamo, quasi per consolazione, no, ma concretamente è così. Tanta gente non arriva a metà mese e tanta gente soffre per i mali antichi e nuovi. È una popolazione che bisogna amare e che ha bisogno di grandi speranze per andare avanti. Ripeto, lo Stato deve stare presente, le forze militari debbono lavorare sul territorio, però occorre ricomporre la speranza attraverso l'apporto di diverse componenti: la cultura, la Chiesa, la scuola, le istituzioni civili, il volontariato e tutto quello che rappresenta il senso vivo di una storia di speranza e di salvezza che deve continuare. Non si può morire in quel territorio. L'occasione della strage è stata l'occasione per una rivolta morale, per un risveglio di coscienza. È stato il momento forte per cui da tutte quante le parti si è invocato l'aiuto dello Stato, la sua presenza, ma anche l'impegno a operare e continuare, perché la speranza non muoia.
Senta, Monsignor Schettino, che effetto le fa sapere che alcuni boss che si sono macchiati dei più orrendi delitti poi sono dei religiosi perfetti, hanno la statuina della Vergine, hanno i santini, ricordiamo tutti Totò Riina, no? Che aveva i santini e anche la Bibbia.
Ma alle volte anche la forma religiosa, pseudo-religiosa, così dovremmo dire, è un paravento. Cioè, se ci sta una vera fede, se il Vangelo è parola viva, allora a un certo momento non esiste la possibilità che uno possa mascherarsi attraverso le immagini sacre. Anzi, è un affronto, secondo me, al significato delle immagini sacre, perché non si può colorare il volto della Madonna e poi uccidere i figli e i fratelli.
Certo,
è chiaro,
certo.
Non si può macchiare di sangue e con territorio, perché regni la paura e lo sgomento. La fede è liberante, la fede è sincera, la fede libera l'uomo dalle paure, ma anche da tutto ciò che è negatività, da tutto ciò che è perversione. La vita appartiene a Dio, e tutto ciò che offende la vita offende Dio, ma offende anche l'umanità. Ed è importante che queste persone si convertono, chiedono perdono, ecco, abbiano il pentimento interiore ed esteriore, e dicono: voglio cambiare vita, perché il Vangelo è prima di tutto ed è anche rinnovamento della vita.
Completamente d'accordo, va bene. Io ringrazio Monsignor Bruno Schettino, Arcivescovo di Capua, per essere stato con noi. Grazie molte, Monsignore, di queste belle parole. Grazie.
Sì, prego.
E grazie a Maria Falcone, sorella di Giovanni, presidente della Fondazione Antimafia. Falcone, Maria Falcone, vuole aggiungere qualcosa in chiusura? 30
no,
secondi.
Per me va bene, mi auguro soltanto che questo movimento e questa attenzione dello Stato non sia una risposta momentanea, ma sia l'inizio di un'azione continua.
Va bene, grazie a tutte e due per aver partecipato a questa trasmissione di approfondimento, grazie molte. E io, cari amici, vi ricordo il numero verde in chiusura di questa trasmissione, 800-208-802. Il numero verde ovviamente è utilissimo, e poi ci sono gli sms 335 12 43 317.